Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano partiti da poco quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Dicevamo un paio di giorni fa, esattamente 2 giorni fa, quando abbiamo letto commentato il Vangelo della festa di Santo Stefano e abbiamo anche, come dire, vissuto il giorno di questa memoria con tutto ciò che comporta questa memoria. Dicevamo che questo bambino appena nato ci catapulta immediatamente verso orizzonti che uno non se l'aspetta da un bambino. Parlavamo dell'ambiente bucolico, ricordate questa bellezza dell'ambiente, la mamma, il bambino piccolo, San Giuseppe accanto, gli angeli, la neve, gli annunci, i pastori, i magi, tutte cose bellissime. E poi, primo giorno, Santo Stefano, poi San Giovanni, che certamente ieri, che certamente non ha vissuto proprio il massimo, come dire. Non è proprio vissuto tranquillo, muore in esilio, allontanato da tutti, perseguitato anche lui, eccetera, eccetera, con sogni anche l'Apocalisse, con visioni che certamente sono il risultato di una vita interiore felice, ma certamente molto difficile e tormentata. Ecco, il terzo giorno, i santi innocenti, che sono la memoria di oggi. Questi bambini uccisi non solo inutilmente, ma anche in un modo crudele. Ecco, riassumiamo brevemente la storia. Gesù è nato, Erode ha sentito dire che è nato un bambino nel suo regno e che addirittura qualcuno dice che questo bambino sarà re. L'unica preoccupazione di Erode è che qualcuno gli possa togliere il pane dalla bocca, non certamente la preoccupazione per i suoi, diciamo, sudditi, ma più che altro perdere il suo potere. E allora decide che è meglio farlo fuori subito, questo bambino, così veramente non sarà re. Non sarà re. Questo presuppone che lui ha saputo questa cosa anche dai magi che ha incontrato, lo vedremo fra un secondo. Questo presuppone che in fondo Erode alla profezia ci crede. Veramente, se lui ha paura di questo bambino, vuol dire che lui al profeta che ha detto che questo bambino sarà re, ci crede. Quindi lui ha fede, però rifiuta. Questa è la cosa più terribile, che capita anche a noi, ma che capita, voglio dire, anche al demonio. Perché forse il demonio non crede, il demonio crede perché lo vede, sa tutto. È stato presente agli eventi più importanti della storia, fra virgolette, di Dio. Sa tutto e ci crede. Crede anche che Gesù è il Salvatore, però rifiuta, lo odia, proprio perché salva un mondo che lui vuole invece rovinare. Quindi non sempre fede è sinonimo di buon modo di vivere questa fede. Allora, lui sa e vuole ucciderlo. Ha saputo che stanno passando dei magi che vanno ad adorare. Questo re li intercetta e gli fa sapere che vuole essere informato sul posto in cui Questo bambino nasce, fa seguire i magi, insomma qualcosa combina per poter catturare e uccidere questo bambino, ma i magi se ne vanno da un'altra strada perché hanno capito che questo bambino è qualcosa di più di quello che loro sospettavano, e Rode rimane senza avere notizia di questo bambino, per cui decide un'azione terribile. Visto che non so chi è e non so dov'è e non lo posso riconoscere, li ammazzo tutti i bambini. Da 0 a 2 anni. Stiamo parlando di un periodo in cui le famiglie erano molto ricche di figli. Non è che c'era un bambino, cioè a volte ne facevano anche uno l'anno e quasi tutte le famiglie avevano bambini piccoli. Non sappiamo quanti sono questi bambini, ma devono essere stati un numero veramente molto elevato. Forse anche più di uno in ogni famiglia. Non era insolito che avessero un papà. Mia mamma ha avuto un parto ogni anno per 15 anni. Cosa terribile. Sterminare dei bambini perché ne sta cercando uno. E perché? Perché questo uno, secondo quello che dice il libro che lui si fa leggere, dice che sarà re. Ma c'è un bambino di 2 anni, magari sarà re fra 10 anni, fra 20 anzi. Non sappiamo manco se lui sarà vivo, infatti sarà morto quando Gesù avrà un'età in cui potrà diventare re. Quindi è proprio la follia più pura, il potere quando acceca totalmente. E così Erode fa uccidere questi bambini, ma non trova Gesù, perché Gesù se n'è andato con Giuseppe e con Maria. Ancora una volta, Matteo. Come dire, in Matteo prevale la figura di Giuseppe, mentre in Luca prevale la figura di Maria, Matteo insiste su Giuseppe, tant'è che la genealogia di Matteo finisce con Giuseppe che viene da Davide. Il sogno di San Giuseppe, Matteo lo riporta a giustificazione di Giuseppe perché vuole esaltare anche il suo personaggio. E qui ancora una volta il sogno che arriva Giuseppe nel Vangelo di Matteo, è un sogno che salverà la famiglia. Per cui questa sacra famiglia si mette in cammino, scappa prima che possa avvenire quello che poi avverrà, l'uccisione di questi bambini, e si reca in Egitto fino alla morte di Erode. Quando sarà morta Erode, torneranno di nuovo in Israele per continuare la loro vita fino all'età adulta di Gesù, quando poi Gesù lascerà la sua famiglia. Per la predicazione e per i 3 anni di vita attiva, diciamo, della sua missione apostolica. Ci potrebbero essere tante domande. Perché l'angelo avvisa San Giuseppe e non avvisa tutti gli altri papà di questi bambini che vengono uccisi? Che è un po' la domanda che ci facciamo quando ci capita che il bambino che muore è nostro figlio, che è un nostro vicino di casa, che è il figlio di una nostra amica. Come mai capita questa cosa a me e non a un altro? Io non ce l'ho una risposta per questa domanda, però la mia fede mi fa dire che io mi devo fidare di Dio e che tutto quello che avviene e che dipende da Dio, perché tante cose non dipendono da Dio, Dio ce l'ha affidate e ci ha lasciati liberi poi di utilizzare i doni che abbiamo ricevuti nel modo che meglio possiamo. Se uno si ubriaca e ha un incidente in macchina, la madre dice: come mai è mio figlio? Perché tuo figlio era ubriaco. Anche se uno non glielo dice mai, perché c'è sempre il rispetto per la morte e per il dolore di una madre, però se vogliamo essere pratici, in fondo è così. Fatto sta che la risposta è: io ci credo che Dio sa quello che fa. E nei limiti delle sue responsabilità, non delle mie, io credo che lui tutto ciò che fa è buono. Fatto sta che il bambino, già di pochi mesi, probabilmente, certo non è appena nato, anche se sono passati solo 3 giorni, perché lui fa uccidere i bambini sotto i 3 anni, i 2 anni, questo bambino, appena nato di pochi mesi, comincia già a essere un perseguitato, per cui il destino che abbiamo detto un paio di giorni fa parlando di Stefano, quando si parlava di questa sofferenza di cui bisogna sobbarcarsi per arrivare alla meta, investe pienamente anche il bambino. Non è uno che dice: tu soffri, io sono Dio e mi faccio portare sulle spalle dai portantini. Lui per primo si è addossato tutti i dolori e tutte le sofferenze del mondo. Non avrebbe avuto senso l'amore di Dio Dio se non avesse mandato suo figlio a essere uguale a noi. Mi fa molto ridere che ci sono teologi e biblisti che sostengono le idee invece che questo bambino non ha sofferto nulla, che comunque non è morto per i nostri peccati, che era solo un fatto umano, la persecuzione, sono tutte stupidaggini antievangeliche, perché il testo biblico parla. Io posso interpretarlo come vuole, anche inventando interpretazioni che non sono basate su nulla di quello che è scritto. Fatto sta che quel che conta è che questa parola che oggi abbiamo ascoltato ci insegna che il bambino non chiede nulla di quello che lui stesso non è disposto a soffrire. È un Dio empatico, un Dio che non ci mette, non ci usa come schiavi, ma si mette in prima fila. È il primo a subire i colpi, il primo a morire, il primo a soffrire, ma alla fine questo amore proprio che racchiude tutti questi gesti di amore di Dio, è proprio questo bambino, questo Dio che ci salverà e ci porterà in quella pace che abbiamo detto, ma anche in una salvezza eterna che è il paradiso, dove regneremo insieme con Lui nei secoli dei secoli. Amen.